Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Putin da Xi per rafforzare l'asse tra Mosca e Pechino. È in corso l'incontro tra i due leader. Al centro dei colloqui le questioni energetiche. 130 morti, 500 sospetti contagi. Preoccupa la diffusione di Ebola in Repubblica Popolare del Congo. Si valuta l'uso di vaccini sperimentali. Il rogo di Cramontana, c'è un altro indagato, il 14esimo, è un dipendente comunale inizialmente convocato per una sua testimonianza. Vladimir Putin è a Pechino. Nelle ultime ore è iniziato il vertice con il presidente cinese Xi Jinping, che pochi giorni fa aveva ricevuto anche Donald Trump. Al centro delle discussioni c'è l'energia, con Mosca che punta a chiudere l'accordo per un nuovo gasdotto. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Putin è atterrato a Pechino alle 11:15 di ieri sera per una visita che durerà meno di 24 ore. A riceverlo c'era il ministro degli esteri Wang Yi, mentre la settimana scorsa per Trump c'era il vicepresidente Han Jen, una carica più alta ma dal ruolo meno politico. Secondo i media cinesi è un segnale che con Trump andava costruita fiducia, mentre con Putin il rapporto è già solido. Sono emersi alcuni dettagli dal vertice: si è definito Putin caro amico e si è subito concentrato sui dossier internazionali, chiedendo un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente. Putin ha auspicato invece l'allineamento delle posizioni di Russia e Cina, sostenendo che le relazioni sono a un livello senza precedenti, e si è poi spostato subito sull'energia, definendo Mosca un fornitore affidabile. I due leader hanno subito poi concordato il rinnovo del trattato di cooperazione firmato 25 anni fa. Direi che sull'energia sarà un po' il barometro di come è andato davvero il vertice, perché al seguito di Putin ci sono non a caso i vertici di tutti i grandi gruppi energetici. Si sa che verranno firmati 3 memorandum di intesa sull'energia nucleare civile, ma il vero nodo è il gas. Putin si aspetta il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, un maxi gasdotto che è destinato ad aumentare esponenzialmente l'export russo in Cina, limitando l'impatto delle sanzioni occidentali. La Russia insiste da molti anni, ma sin qui si è sempre frenato. Dopo la guerra in Ucraina, Pechino si sente più forte e ha sì aumentato l'import di energia russa, ma a prezzo scontato e senza impegnarsi in grandi progetti. La crisi in Medio Oriente potrebbe però dare la spinta decisiva al gasdotto. Già sul petrolio la Cina è tornata ad aumentare gli acquisti da Mosca.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando di utilizzare dei vaccini sperimentali per far fronte all'impennata di casi e decessi per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Gli ultimi dati segnalano oltre 500 casi sospetti e 130 decessi. Secondo gli esperti, l'epidemia in Africa centrale potrebbe anche durare diversi mesi. Camilla Camponovo.
I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si dice profondamente preoccupato per la rapidità e per la portata dell'epidemia da Ebola di fronte all'impennata di casi. Sarebbero almeno 500 i casi sospetti e oltre 130 i decessi nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Numeri che in realtà, secondo diversi medici esperti, potrebbero essere anche molto più alti. Esperti che hanno anche annunciato come questa epidemia in Africa potrebbe durare diversi mesi per una serie di fattori, sia per la mancanza di un vaccino o di una cura specifica contro l'attuale ceppo del virus, sia per un sistema sanitario che è già duramente colpito dalla guerra. E non da ultimo, la situazione sanitaria è aggravata anche dal taglio dei fondi statunitensi dell'agenzia USAID, l'agenzia che in passato ha avuto un ruolo importante nelle risposte alle epidemie di Ebola. Il ceppo Bundibugyo, identificato come responsabile dell'attuale epidemia, non ha un vaccino o una cura approvati. L'OMS sta ora valutando l'utilizzo di vaccini sperimentali o farmaci ancora in fase di sviluppo. Ricordiamo che l'Ebola è una malattia molto grave, la mortalità varia a seconda del ceppo del virus. In generale il tasso di mortalità varia tra il 30 e il 50% quando a disposizione c'è un'assistenza medica. La percentuale aumenta in casi in cui l'assistenza non è disponibile.
Negli Stati Uniti Donald Trump ha ottenuto nella notte un'importante vittoria elettorale che conferma la sua leadership indiscussa all'interno del partito repubblicano. Alle primarie in Kentucky, il candidato sostenuto dal presidente, l'ex membro delle forze speciali della Marina americana Ed Gardner, ha sconfitto il deputato in carica Thomas Massey, punito per aver votato a più riprese contro l'agenda della Casa Bianca. Da Washington, Andrea Vosti.
I have called and conceded the race. We've been honorable the whole time and we're going to stay that way.
Ho appena chiamato Ed Gardner e ho ammesso la sconfitta. Siamo sempre stati rispettosi e continueremo a esserlo. Con queste parole Thomas Massi annuncia in tarda serata la probabile fine della sua parabola politica. Il deputato conservatore, al Congresso dal 2012, viene sconfitto nettamente nelle primarie del Partito Repubblicano per il quarto distretto congressuale del Kentucky, 54,8 contro 45,2%. Una sconfitta molto più ampia di quanto prevedessero i sondaggi. Thomas Massi paga dunque a caro prezzo l'avere messo a più riprese i bastoni fra le ruote all'agenda del presidente e l'accusa di essere diventato un traditore. Il voto contro il budget proposto l'anno scorso dalla Casa Bianca, l'opposizione alla guerra in Iran, le pressioni sull'amministrazione affinché venissero pubblicati gli Epstein Files. Ma il risultato del voto in Kentucky può venire analizzato come la dimostrazione del controllo totale che Donald Trump continua a esercitare sul Partito Repubblicano. Un partito dal quale le voci critiche verso il presidente e la sua agenda vengono sistematicamente fagocitate. L'altro ieri la stessa sorte è toccata in Louisiana al senatore Bill Cassidy. Stanotte la vendetta di Trump è costata la carriera politica a Thomas Massi, colpevole di avere anteposto la fedeltà ai propri principi alla lealtà assoluta al presidente.
E nella notte si è appreso, lo ha confermato un portavoce della Casa Bianca, che Trump parteciperà il prossimo 15 giugno al vertice del G7 a Evian, in Francia, in un clima che si preannuncia teso con gli alleati europei tra dazi commerciali e sostegno militare. Un appuntamento che, come noto, preoccupa anche la Svizzera, Ginevra in particolare, per i possibili problemi di sicurezza vista la vicinanza con la località Evian, che si trova sull'altra sponda del lago Lemano. Ci sono sviluppi nell'inchiesta per il rogo di Cramontana, c'è un altro indagato, si tratta di un impiegato del comune, sentiamo Paola Latorre.
Un colpo di scena quanto accaduto ieri a Sion. L'impiegato del comune di Cramontana finito sotto inchiesta era stato convocato inizialmente come persona informata sui fatti, che è uno status ibrido tra l'essere testimone oppure indagato. Stando alle fonti della cellula d'inchiesta della RTS, gli ispettori hanno interrotto l'audizione a fine mattinata e hanno preso contatto con i procuratori incaricati dell'istruzione penale e loro hanno poi deciso che questa persona dovesse essere messa sotto inchiesta. Dopo la pausa a pranzo, gli ispettori lo hanno comunicato e l'uomo a quel punto si è rifiutato di proseguire l'interrogatorio. L'impiegato lavorava per il servizio costruzioni del comune di Chermignon, località che dopo la fusione del 2017 fa parte del comune di Cramontana. L'impiegato comunale ha quindi assistito da vicino ai famosi lavori di ristrutturazione del Constellation nel 2015. Oggi lavora per il comune di Cro, sempre nell'ambito delle costruzioni. Secondo un'inchiesta dei colleghi della radiotelevisione romanda, questa persona ha già avuto a che fare con la giustizia, sempre in relazione con il suo lavoro. Il tribunale di Sierre l'aveva infatti condannato in prima istanza per lesioni corporali gravi per negligenza, sentenza poi cassata dal tribunale cantonale. Le persone sotto inchiesta per il rogo di Capodanno sono quindi ora 14. I due proprietari del Constellation, 5 attuali o ex rappresentanti politici e 7 impiegati comunali.
Noi ci risentiamo più tardi, grazie per l'ascolto.